Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Il ritorno del presidente Raisi dall'Oman. Hamas avverte il regime sionista sulla controversa marcia delle bandiere. Capo intelligence Kiev, Putin scampato ad attentato 2 mesi fa. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi martedì 24 maggio 2022 in Iran, amici ascoltatori, oggi si ricorda l'anniversario della liberazione della città Khorramshahr, città strategica iraniana ai tempi della guerra imposta dal regime di iracheno di Saddam Hussein contro proprio all'inizio della rivoluzione islamica. Grande evento, oggi una grande festa per iraniani. Amici ascoltatori, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potete ascoltare appunto uno speciale dedicato al grande evento, grande festa dell'anniversario della liberazione di Khorramshahr. Se volete scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Se volete ascoltare le nostre programmazioni, basta andare sul nostro sito parstoday.com/it. Grazie per l'attenzione. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, reduce di una visita ufficiale nel vicino Oman, è arrivato proprio stamane all'aeroporto Mehrabad di Teheran. Ha parlato in una breve conferenza stampa degli incontri che ha avuto a Muscat con il sovrano Tariq al-Said, il suo vice primo ministro, uomini d'affari, gli imprenditori e la comunità iraniana residente nel sultanato. Durante la sua visita nell'Oman, le due parti hanno sottoscritto 8 memorandum d'intesa, 4 accordi di cooperazione, alcuni dei quali nei settori di gas e petrolio, gli accordi che aiutano a rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali, culturali e politiche tra i due paesi, ha detto ancora il presidente. L'Oman sta anche cercando di importare gas dall'Iran e aumentare il livello costruendo un gasdotto offshore tra due paesi, l'Iran ha accettato di rilanciare un progetto a lungo in stallo per via appunto dell'ostilità degli Stati Uniti, per la posa adesso del gasdotto sottomarino, contribuire allo sviluppo di giacimenti di gas congiunti. Nel 2013 i due paesi hanno firmato un accordo del valore di 60 miliardi di dollari in 25 anni, che prevede la fornitura di gas all'Oman da parte dell'Iran tramite il gasdotto offshore sottomarino. Nel 2016 Mascat e Teheran hanno rinnovato gli sforzi per attuare il progetto e nel 2017 l'Iran ha dichiarato di aver concordato con l'Oman di cambiare il percorso di gasdotto pianificato per evitare le acque proprio sotto controllo appunto di altri paesi controllati e sotto controllo degli Stati Uniti soprattutto. Adesso l'Iran e l'Oman sono determinati ad dare un maggiore sviluppo e anche rafforzamento alle relazioni bilaterali strategiche tra i due paesi. Il movimento di resistenza islamica palestinese ha lanciato un avvertimento al regime sionista di non consentire mai l'accesso alla moschea di Al-Aqsa ai coloni sionisti. Per Ismail Haniyeh, leader di Hamas, la prossima marcia dei coloni ebrei estremisti va fermata immediatamente. Domenica 29 maggio è prevista la controversa marcia delle bandiere che dovrebbe passare per la spianata delle moschee della città vecchia di Al-Quds, e Hamas ha messo in guardia Tel Aviv: ci opporremo e non consentiremo mai questo attacco alla moschea di Al-Aqsa e contro il nostro popolo nelle vie di Al-Quds, Gerusalemme occupata, e dentro i territori occupati. Facciamo appello al nostro popolo di essere pronto a difendere la benedetta Al-Aqsa e non consentire questa provocazione. Il capo dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino, Budanov, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio dell'operazione speciale militare in Ucraina. Lo sostiene, secondo quanto riportano diversi media ucraini, c'è stato un tentativo non molto tempo fa. Si tratta di un'informazione non pubblica e di un tentativo assolutamente fallito, ma è successo davvero circa due mesi fa, ha detto. La missione Joe Biden in Asia, dopo essere stato contestato in Corea del Sud, si è recato in Giappone per partecipare alla riunione Quad a Tokyo. Per partecipare alla riunione Quad, che ospita le delegazioni di Giappone, ovviamente Stati Uniti, India, Australia. Da parte dell'Australia ha partecipato il neo primo ministro. Secondo Joe Biden, l'accordo tra paesi del Quad non è moda passeggera e l'intento è che prosperi per anni. Li fa eco il giapponese Kishida: nessun paese dovrebbe trovarsi nella situazione dell'Ucraina in questa parte del mondo. Una presa di posizione in funzione antirussa, anticinese. Il Ministero degli Esteri della Turchia ha convocato l'ambasciatore americano ad Ankara per esprimere il proprio rammarico circa l'avvertimento pubblicato dalla sede diplomatica americana in merito alla manifestazione dell'opposizione di sabato nel centro di Istanbul. Ci sono state accuse infondate da parte dell'ambasciatore americano, perché per Ankara appunto Jeffrey Flake ha lanciato un monito ai cittadini americani in Turchia, mettendo in discussione l'operato delle forze di sicurezza turche. Un morto, oltre 40 feriti, auto ribaltate, case e strutture distrutte. Questo è il bilancio di un tornado che si è abbattuto nella cittadina di Gaylord in Michigan. Tornado e maltempo non ha risparmiato Canada, con la devastazione delle province orientali di Ontario e del Quebec. Nelle località canadesi il bilancio conta 8 morti e quasi 900.000 abitazioni rimaste senza corrente. L'esplosione di una bombola di gas nella capitale degli Emirati Arabi Uniti ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 120, lo ha riferito la polizia locale. L'incidente è avvenuto in un ristorante poco nel quartiere Khalidia di Abu Dhabi, a pochi isolati dal lungomare. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Australia da conservatore a laburista, ma il governo resta filoamericano, anticinese. La prima vittoria alle urne del Partito Laburista Australiano, dopo oltre un decennio, non esaurisce di per sé analisi di un voto che ha confermato in larga misura anche in questo paese la tendenza alla disgregazione del panorama politico tradizionale. L'affermazione del Labour, la cui misura effettiva non è peraltro ancora nota, sembra tutto fuorché un trionfo e il ritorno al governo sotto la guida del premier di origine italiana già insediato Anthony Albanese, coincide con un numero record di consensi raccolti da partiti minori candidati indipendenti. Sul fronte domestico i laburisti si rimangeranno in fretta le promesse elettorali di un incremento della spesa pubblica, mentre sul piano internazionale non ci saranno sostanziali variazioni alla politica della sovranità limitata dell'Australia, dove praticamente tutta la classe dirigente ha da tempo scelto di allinearsi alle manovre strategiche anticinesi degli Stati Uniti. Imperativo della sottomissione alle direttive provenienti da Washington, che di per sé non è esattamente un elemento inedito per Canberra, è alla base del insolitamente precoce ammissione della sconfitta da parte del primo ministro uscente, il conservatore Scott Morrison, e del giuramento del suo successore laburista nella giornata di lunedì in assenza dei risultati definitivi del voto. Il capo del governo, chiunque fosse, doveva infatti recarsi immediatamente a Tokyo per partecipare ad un summit del cosiddetto Quad, l'accordo di partnership sulla sicurezza che include oltre all'Australia gli Stati Uniti, il Giappone e l'India. Questo meccanismo non è altro che uno strumento promosso dagli Stati Uniti per accelerare e coordinare i piani militari diretti contro Pechino. La partenza per Tokyo del neo premier laburista australiano è stata dunque un segnale verso l'America che l'attitudine australiana non cambierà dopo le elezioni. Joe Biden si è dall'altra parte subito congratulato con Albanese. Entrambi i leader hanno assicurato pubblicamente che l'alleanza tra i loro paesi rimarrà solidissima.
La liberazione di Khorramshahr. Amici, oggi 23 maggio coincide con un evento importantissimo della storia della resistenza del popolo iraniano. Nella guerra imposta di Saddam Hussein alla giovane Repubblica Islamica dell'Iran. Durante questo programma vorremmo sfogliare il libro della eroica resistenza dei soldati della patria che dopo mesi di duri guerra e martirio hanno finalmente liberato Khorramshahr. Il maggior generale e capo delle forze armate iraniano, Mohammad Bogheri, parlando delle sue esperienze vissute nella prima linea di guerra imposta dal dittatore iracheno all'Iran, scrive: «Il popolo iraniano, durante gli 8 anni della sacra difesa, hanno reso onore alla parola resistenza e sacrificio. Questa è una verità che illumina la storia recente del nostro paese, dove i fili del popolo e i coraggiosi guerrieri dell'Islam hanno trasformato la guerra imposta da una grande minaccia a un'opportunità irripetibile e strategico». L'aggressione militare da parte del regime iracheno ebbe inizio il 22 settembre 1980 con la violazione delle forze di Saddam Hussein, tutti i confini aerei e terrestri iraniani. Il dittatore iracheno durante gli 8 anni di guerra ha avuto il sostegno militare e finanziario dell'est e dell'ovest, ottenendo persino le armi di distruzione di massa e chimiche, usandole ripetutamente contro i civili e le città iraniane. Nella seconda metà del settembre 1980, l'aviazione di Saddam Hussein lanciò attacchi aerei ripetuti e pesanti su 10 aeroporti iraniani con l'intento di distruggere l'aviazione aerea iraniana. Il dittatore iracheno aveva ottenuto gli armamenti militari molto avanzati dagli Stati Uniti e da diversi paesi ostili verso la Repubblica Islamica dell'Iran. Nella difesa eroica dei militari delle 3 forze armate iraniane arruolati nei fronti di guerra con l'ordine diretto di Imam Khomeini, oltre ai Pastaran e alle milizie dei Basij, centinaia di migliaia di volontari si unirono alle forze armate per difendere la loro patria islamica dall'aggressione irachena. Una delle battaglie più importanti e significative delle forze volontarie iraniane contro i militari armati fino ai denti del regime iracheno fu quella della liberazione di Khorramshahr, la cui occupazione è stata una delle notizie più amare per il popolo iraniano. La città Khorramshahr rimase in mani irachene fino ad aprile 1982, quando gli eroici giovani iraniani hanno lanciato operazione Beitul Muqaddas per riconquistare la provincia di Khuzestan. Nel primo attacco avvenuto dal 24 aprile al 12 maggio 1982 parteciparono circa 70.000 truppe dell'esercito iraniano e guardie rivoluzionarie che dopo una battaglia corpo a corpo sono riusciti a spingere le forze irachene fuori della zona Ahvaz, dove centinaia di giovani caddero martiri sulle calde strade della città. In seguito alla vittoriosa operazione di riconquista Beitul Muqaddas, le truppe irachene si ritirarono di nuovo a Khorramshahr e il 20 maggio hanno lanciato un contrattacco pesante, ma senza alcun successo, contro le forze iraniane che stavano difendendo a spada tratta la loro terra, patria e la loro fede nell'Islam. Ayatollah Khamenei, la guida suprema della rivoluzione iraniana, parlando in occasione della liberazione di Khorramshahr, ha detto: «Nonostante i pesanti costi materiali e spirituali della guerra imposta, il popolo iraniano è riuscito ad ottenere conquiste straordinarie nel corso di 8 durissimi anni di guerra. Questa grande ed eroica esperienza ha dimostrato come sia possibile resistere di fronte alle più grandi forze egemoniche mondiali con la sola forza di volontà e fede in Dio Altissimo. Altrove, sempre riguardo la sacra difesa del popolo iraniano, la guida suprema ha ribadito: «Questi 8 anni sono una immensa risorsa di insegnamenti ed esperienze ottenute a caro prezzo, ma impossibile da dimenticare o ignorare. Questa inestimabile risorsa è stata e resterà un luminoso faro sulla via del progresso e delle conquiste del popolo iraniano in tutti i settori della tecnologia e della difesa». Dopo 2 anni di dura lotta viene dato l'inizio a un assalto a tutto campo sulle postazioni irachene a Khorramshahr da parte delle forze militari e volontari iraniane, che ha fatto crollare le 2 linee di difesa irachene nella Polenno e Shalamche. Gli iraniani si sono riuniti nei pressi del Arvand Rud, portando infine alla gloriosa riconquista della città il 24 maggio 1982, dopo 2 giorni di durissimi combattimenti. Nelle operazioni di riconquista di Khorramshahr, gli iraniani hanno catturato circa 19.000 soldati dell'esercito iracheno armato fino ai denti, ma sconfitto e annientato. La liberazione di Khorramshahr cambiò i rapporti di forza nella guerra tra Iran e Iraq a favore delle forze iraniane, mettendo in discussione le capacità militari del potente esercito di Saddam, sostenuto economicamente e militarmente dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Thank you.